redigio.it e la storia continua.
Cerchiamo velocisti, ma che pesino più di un quintale. Feste, sagre, riti, cortei appartenenti talvolta a tradizioni secolari e sembrano essere stati cancellati dagli anni tristi della guerra, la prima. Conoscono invece, almeno in parte, una colorata rinascita negli anni venti. Siamo nel 1923. Eccone un piccolo inventario. A Tesero, un paesino del Trentino, viene ripresa un'antica cerimonia che non si ripeteva da anni, la caccia al Savanel. Il Savanel è un essere leggendario, una specie di uomo dei boschi, incarnazione del male. I villeggianti lo catturano dopo una lunga, movimentata ricerca e lo uccidono. Naturalmente si tratta di un uomo travestito e l'uccisione è soltanto simbolica. Poiché su questi monti è passata la guerra, ecco la fantasia popolare utilizzare i residuati bellici per rendere più emozionante l'originaria caccia. Cannoni e mortai, ridotti finalmente ad elementi di spettacolo, vengono trascinati nei campi dove si svolge la festa. A Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, riprende dopo anni di interruzione la curiosissima festa degli gnocchi. Su una tavola di beltrame ritrae la bella piazza della cittadina affollata di gente che protende piatti, scodelle, pentolini verso un'enorme tavolata dove una gran fila di cuochi sta condendo zuppiere di gnocchi. Il gustoso piatto verrà distribuito gratuitamente a tutti i presenti. La scena è dominata da un imponente signore, assiso in trono. Ha una lunga veste bianca, impugna uno scettro e porta in testa una brillante corona. È il re della festa. Ha l'impegno di assaggiare i gnocchi. Ed è certamente all'altezza del compito, visto che, come spiega una didascalia, egli è scelto fra i più cospicui mangiatori della città. A Siena, naturalmente, si continua a correre il palio. Tutta Europa la conosce. A Roma si rispolverano le corse dei Berberi, in voga nel Cinquecento. È una sfida equestre tra i rioni della città. Il torneo è preceduto da un carosello in costume guidato dal senatore di Roma. Si inventano anche nuove feste e spesso sono le più curiose. A Vigevano, per esempio, nasce una specie di sagra dei pancioni, denominazione ufficiale polisportiva dei grassi. È una gara podistica alla quale vengono ammessi soltanto coloro che pesano oltre un quintale e hanno più di 45 anni. La ricerca degli atleti non è facile, ma il risultato è uno spettacolo eccellente. A Milano si tenta di avviare la tradizione della scalata alla Madonnina del Duomo. Una cronaca sul Corriere del 30 luglio informa che non pochi audaci si sono spinti sino ai piedi della Madonna che tendeva verso la città la bandiera tricolore a mezz'asta per ricordare il regicidio di Monza. E gli spericolati sono accompagnati da una gran folla di amici e di amiche che invade festosa il tetto della cattedrale. Qualche graziosa socia in camicetta d'ordinanza gridava di tanto in tanto «Chi mi ama mi segui!» e un gruppo di galanti partiva urlando «Avvenium tic!» e veniamo tutti. La scalata alla Madonnina non la si può definire religiosa. Religiose invece sono moltissime altre festose cerimonie. E sempre a Milano e sempre in luglio la processione sull'acqua attira centinaia di persone sulle rive del Naviglio che porta ad Abbiategrasso. Alcuni dei barconi che sfilano nella sera sono curiosamente decorati alla giapponese. È travestito da giapponese anche il ponte di San Cristoforo, sotto il quale sfila la processione. Ma non tutti però hanno una spigliata erudizione geografica. C'è chi confonde, e racconta il cronista, e sospira. Par deves a Venezia. Sembra di essere a Venezia. A Venezia il rito conclusivo del congresso eucaristico lagunare coincide con la festa che rievoca lo sposalizio del mare. Il celebre Bucintoro, dal celebre Bucintoro, il doge, un tempo lanciava l'anello simboleggiante le nozze della città con il mare. E anche a Genova, un congresso eucaristico si conclude con una spettacolare processione sulle acque del Golfo. Un barcone, che assomiglia a un immenso tabernacolo, ha un cigno gigantesco scolpito sulla prua. A bordo vi è il cardinale De Lai, rappresentante del Papa, attorniato da 7 cardinali e da 100 fra arcivescovi, vescovi e abati mitrati. In Abruzzo, per iniziativa di un giornalista, Zopito Valentini, vengono riunite manifestazioni folcloristiche di tutta la regione in una settimana abruzzese organizzata sul litorale Castellammare e Pescara. Uno dei tantissimi problemi degli organizzatori è dove sistemare i 300 buoi occorrenti per la sfilata dei 150 carri. Per alcuni sindaci gli sperduti paesini è un dramma trovare la redingot che il programma impone a loro. C'è anche chi finisce per presentarsi nei panni usuali e guardando i colleghi in pompa magna si giustifica. Ah, è questa la redingot. Dalla mia parte si chiama Kraus. Alla settimana va anche Mussolini, racconta l'inviato del Corriere. E a un certo punto Mussolini si è affacciato ad una terrazza innanzi al mare, da cui egli domina, oltre la folla vestita, anche la folla in maglia, quella della spiaggia. I bagnanti non si aspettano di essere colti dallo sguardo presidenziale e hanno moderato la vivacità dei tuffi quando Mussolini ha accennato con la destra che voleva parlare. Ed egli ha detto: «Gente d'Abruzzo, sono venuto per porre la vostra regione all'ordine del giorno della nazione. L'Abruzzo è l'avanguardia, perché in 10 mesi di governo è la regione che mi ha chiesto di meno e ha lavorato di più». La cronaca delle feste dà la chiave per comprendere uno dei perché di questa rinascita di tradizioni popolari. Il regime vi scorge una componente nazionalistica e una possibilità di fornire alle classi popolari una gratificazione culturale a buon mercato. Beh, naturalmente in queste manifestazioni l'autenticità è assai compromessa e talvolta decade a caricatura delle tradizioni. Ogni festa nazionale o regionale avrà d'ora in poi le sfilate in costume. Come se la cavano quei paesi che non dispongono di costumi tradizionali? O ne hanno perso la memoria? Semplice. Le autorità locali trovano come un estroso farmacista o un maestro ricco di fantasia che in 448 riescono a inventare abiti tradizionali con i quali vestire compaesani che andranno a sfilare nel capoluogo o nella capitale. E qualche volta capiterà perfino che studiosi, un poco ingenui, li scambiano per autentici. Certi costumi inventati negli anni 20 figureranno infatti in opere scientifiche e sulle tradizioni popolari italiane.